Radio Nuova Trieste presenta. Apriti cielo, società e dialogo. Come far nascere ogni giorno la speranza. A cura della dottoressa Elisabetta Maresio.
Apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.
Cari radioascoltatori di Radio Nuova Trieste, eccoci in questa meravigliosa puntata di Apriti Cielo, versione big, e abbiamo tra noi un big, che indubbiamente è difficile definire in due parole, perché il maestro Giovanni Baldini è qui con noi e ci sarebbe veramente tanto, tanto, tanto da dire, ma a questo punto perché non lasciare la parola a lui o magari anche capire come mai lui è qui, cioè è anche qui perché è stato gentilissimo, ci siamo a suo tempo incontrati in una pista di tango.
Esatto.
E lui peraltro è una persona che il pianoforte ci spiegherà, e non solo il pianoforte, ci spiegherà cos'è e soprattutto la musica, ma soprattutto questo che svolti ha con la società, con dei commenti spiccatissimi. Ora, al di là del titolo, che è non fidatevi, che è un titolo un po' provocatorio, ma siete abituati, Apriti Cielo ha dei titoli surreali, ma anche un po' veri, ma anche un po' meglio che iniziamo dolcemente con Cuore Sacro. Ecco, abbiamo fatto un inizio dolce con il tango, però ci siamo persi la tua presentazione, perché mi sembra anche più interessante rispetto a quello che magari posso dire io, ti riempirei di domande, probabilmente non basterebbe una puntata sola, quindi rischieresti la seconda e anche la terza. Quindi magari tentiamo un po' di definirti oggi con l'idea che se sopravvivi a oggi magari ritorni ad Apriti Cielo e ci spieghi magari altre cose che sono infinite, perché io ho visto un curriculum che sostanzialmente è infinito, come tutti anche i libri che hai pubblicato.
Allora, intanto buongiorno a tutti e grazie a te dell'invito. Io riassumerei così il curriculum, che sai, la carta si lascia scrivere. Musicista, ma più che altro curioso, appassionato. E questo mi ha portato ad approfondire vari ambiti, fra i quali quello legato al titolo della puntata di oggi, cioè non fidarsi, non fidatevi, che è legato alla mia esperienza come insegnante alle scuole superiori. Io ho fatto tanti lavori, adesso insegno storia della musica al Conservatorio di Alessandria, ma in realtà insegnavo scienze umane e psicologia alle superiori, quindi al Liceo Carducci di Trieste e al sociosanitario qui a Sandrinelli, proprio qui vicino.
Beh, quindi il non fidarsi diventa una cosa un po' particolare da dire ai giovani in questo momento storico, ma anche in generale, perché c'è dell'ottimismo?
No.
Beh,
no, allora partiamo con questo messaggio proattivo ed incoraggiante, in realtà non solo ai giovani, ma a tutti, perché io alle mie classi mostravo ad esempio i video che spero i nostri ascoltatori possano recuperare, canale di YouTube, Red Ronnie, che era conosciuto per essere un esperto di musica, un promoter, un critico, e poi si riscopre complottista tutto tondo, invita, e tu lo sai quanto sia pericoloso, in una delle sue puntate, in una intervista, un sedicente numerologo che vorrebbe curare gli attacchi di panico togliendo il glutine e i latticini.
Sì, cosa che peraltro mi riguarda moltissimo, su diete surreali in cui si prescrive appunto la totale assenza di latticini e anche di glutine senza fare un esame del sangue, quindi non solo il numerologo e Red Ronnie, ma siamo indubbiamente pregni di persone che a vario titolo sostengono che queste cose sono allarmanti, distruggenti per il corpo umano, anzi noi non siamo stati creati per. E quindi tu facevi riflettere i giovani sul fatto di dire, guardiamo questi video, da questi video noi cose vinciamo?
Anzi, ti dirò di più, noi non li guardavamo soltanto. Una verifica consisteva nel trovare tutti gli errori, i bias si chiamano, gli errori di pensiero che commettiamo, all'interno di uno spezzone dei video. Cioè loro dovevano applicare alcune competenze, alcune conoscenze che apprendevamo e che si studiano nel normale cursus honorum di chi studia psicologia, perché dovevano essere abili nel riconoscere alcune fallacie. Ci faccio un esempio. Effetto alone, si dice. Se Cristiano Ronaldo, che è un autorevole sportivo, ha un fisico perfetto per la sua età, va in TV a dire che è importante mangiare legumi, tutti dicono, caspita, è vero, ha ragione, è Cristiano Ronaldo che lo dice. In realtà, per moltissime persone, i legumi non fanno bene, non sono adatti. Noi tendiamo a credere in virtù dell'aura che ha, e questo può avere delle conseguenze dannose se parliamo di attacchi di panico, se consigliamo diete senza avere una formazione da nutrizionista, o se consigliamo di curare malattie anche molto gravi, che magari non nomino, con l'acqua strutturata o con cure alternative.
Beh, hai fatto un grande intervento, una grande anche modalità che li ha portati nel loro mondo, perché il mondo attuale è un po' diverso da quello che abbiamo abitato noi, considerando che Giovanni è giovanissimo.
Non è
quindi
vero?
Voglio dire, sì, c'è il curriculum online e anche la sua pagina Facebook, ma anche il suo sito, che io do, nonostante lui sia assolutamente contrario, che è www.giovannibaldini.com. Vi invito a vederlo, perché in effetti ci sono veramente c'è tutta la complessità, penso in parte tra l'altro, di quello che ha fatto. Perché a Trieste abbiamo la fortuna di avere questi talenti che sono incredibili. Tra l'altro è un collega giornalista pubblicista, oltre che essere indubbiamente una persona che è direttore artistico di vari eventi. E tra l'altro questi eventi sono anche fra poco, quindi spoiler subito il fatto che proprio oggi, che è mercoledì 19, ci sarà una delle cose che indubbiamente a me hanno colpito.
Beh, l'idea è questa: noi abbiamo da anni, dal 2015 se non erro, pensato di aiutare il pubblico che adora andare al Verdi, adora andare a Rossetti, adora andare nelle altre società, non so, la Chamber Music, società dei concerti. vogliamo aiutarli con una specie di piccola guida all'ascolto riguardo tutti i generi musicali. Questo mercoledì, questa sera, avremo una puntata dedicata al rapporto fra l'arte e la natura, nello specifico per quello che concerne la musica classica, con la presenza della voce. Ci sarà un mezzo soprano, poi ci sarò io al pianoforte, ma, lo ripeto, questo all'Hotel Hilton, l'idea è quella che chiunque possa venire, accedere, prenotando, arrivando all'ultimo quando vuole, e poter tornare a casa con qualcosa, con degli strumenti da poter riutilizzare quando si riavvicineranno a quell'evento musicale, a quel concerto o anche a quello spettacolo.
Beh, bellissimo anche questo concetto di dono, insomma, voglio dire, un concetto particolare. Ma l'orario è?
Alle ore 18.
18. Quindi segnatevelo, cari radioascoltatori, perché poi sarà la prima di anche altri eventi, perché appunto susseguirà.
Allora, ce ne sono talmente tanti che la cosa più intelligente è o leggere il piccolo, oppure seguire le nostre pagine di Facebook, perché lo organizziamo tramite la Scuola di Musica della Civica Orchestra di Fiati Giuseppe Verdi di Città di Trieste, oppure fate prima a chiedere l'amicizia a me. Giovanni Baldini è più semplice e più veloce.
Ecco, e anche friendly, quindi nonostante sia un grande, è anche amichevole, come tutti i grandi, vogliamo dirlo, è così. Io devo dire la verità che una cosa che mi ha colpito dei suoi post è che sono anche irriverenti, perché di fronte a tutta questa preparazione, l'irriverenza che comporta è data proprio da un'intelligenza profonda e anche da un'analisi della società. Una società che, appunto, come ricordava prima Giovanni, molto spesso è preda di truffatori, anche perché in effetti soprattutto i giovani non sono più abituati ad avere un'attenzione sulla lunga, no? Hanno un raggio molto corto, attentivo, che anche tramite le neuroscienze, lui tra l'altro tiene anche dei seminari relativi alle neuroscienze all'università, e indubbiamente è cambiato molto.
Sì, infatti parlavamo proprio con loro, io ringrazio il lavoro fatto a scuola, perché abbiamo scoperto alcune nuove parole, per esempio nomofobia o FOMO. Uno dice: che cos'è? Nomofobia è la paura di rimanere disconnessi o lontani dal cellulare, che riguarda anche noi adulti, o FOMO sta per Fear of Missing Out, cioè la paura di sentirsi al di fuori della società. Una volta si diceva in e out, ma in che senso? Per esempio, tutti i ragazzi hanno un account di Instagram. Lì è stata introdotta una regolamentazione per quegli influencer, pensiamo alla Chiara Ferragni, Fedez, altri, che non possono da molto tempo pubblicizzare prodotti dimagranti. Questo perché? Perché moltissimi si sono fatti truffare da miracolose pillole che avrebbero cambiato la loro vita, e questo è un disastro soprattutto durante l'adolescenza, perché l'immagine corporea è un problema. Anche lì da qualche anno c'è la diffusione della dismorfofobia, ossia vedersi brutti senza avere determinati difetti. Quindi il dovere degli adulti è, secondo me, primo, informarsi, sapere quale sia il problema e soprattutto cercare di accompagnare per mano i ragazzi in questa fase, anche perché lo vediamo, guardiamo anche Facebook, quanti boomer della nostra età si fanno ingannare da virus, malware, cominciano a mandare messaggi: no, scusate, non sono io. Siamo tutti potenziali vittime.
Per cui non fidatevi.
No.
Allora, un altro tema che proprio va a braccetto col non fidatevi è anche, mi spiace, ovviamente non voglio generalizzare, la musica che oggi ascoltano i giovani, ma anche gli adulti, visto che continui a darci degli anziani, anche gli anziani come noi, ma anche quelli più anziani di noi che esistono, per dire, non vorrei andare sulla terza età, ma a questo punto tutti noi, ogni complessivamente, avremmo sentito magari sinceramente di Annalisa.
Mi sveglio ed è passata solo un'ora, non mi addormenterò. Ancora 8 lune nere e tu la nona, e forse me lo merito, la vuoi la verità? Ma quale verità? Ti dico la sincera, quella più poetica, mi sento scossa. Ah, ma quanto male fa, come morire, ma non capita.
Questa è una musica in particolare, soprattutto da proporre a un maestro che quando probabilmente ha sentito questa realtà forse si è un po' inorridito. Però per quale motivo adesso abbiamo i tormentoni o comunque una modalità che sicuramente non aumenta la curiosità verso la musica? E diciamo che la funzione della musica, anche tramite le neuroscienze, era una funzione di benessere, era anche esatto. Collegato a un'idea di rilassamento proprio cerebrale. Quindi tutti i grandi che possono essere da Mozart, Beethoven, cioè, che vedremo insomma, ma hanno garantito questo, anche un aumento proprio della creatività intellettuale. Viceversa, la musica che abbiamo appena ascoltato penso e temo che non dia questo tipo di modalità, ma magari mi sbaglio, voglio dire.
No. Allora, io distinguerei musica di qualità e musica di alta qualità o di bassa qualità. Noi possiamo avere anche musica pop o rock di altissima qualità. C'è un aspetto forse paradossale. Da un lato il nostro cervello è modellato per avere a che fare con la musica. I bambini già prima dei 6 mesi sanno se la madre ha cambiato una nota o una parola della ninna nanna, addirittura. Non sanno ancora parlare, però sanno interagire già con la musica. La canzone di Annalisa viene usata in maniera consumistica. C'è qualcosina, qualche secondo, magari il ritornello, e va bene se viene utilizzata come regolatore emotivo. Cioè io sono triste, ho voglia di sorridere, quindi uso la musica per cambiare la mia emotività. Va bene. Dall'altro lato c'è un aspetto che secondo me è legato all'impoverimento, ossia la musica di qualità arricchisce perché noi possiamo esigere molto, quindi chiedere molto alla musica stessa. Se una canzone è scritta per durare pochi minuti, neanche 2, deve essere catchy, cioè ci deve attrarre immediatamente, ma la musica non si offende se noi cambiamo la canzone, se noi passiamo a un'altra, come facciamo spesso, o possiamo fare spesso, allora lì entriamo in un utilizzo troppo frenetico. E quindi passiamo da una canzone all'altra, cambiamo, non ascoltiamo più, ma è come se ci iniettassimo qualche secondo di dopamina. E tu sai meglio di me che se noi usiamo male la dopamina, questo è un disastro, perché crea un ciclo che lo trasforma quasi in una dipendenza.
Esatto, sembra quasi una dipendenza a non pensare. E allora, provocatoriamente, io metterei una musica che indubbiamente fa pensare, indubbiamente è politicamente scorretta magari, ma che c'era in altri tempi, perché noi abbiamo alcuni accenni magari interessanti su il testo di Annalisa, ma quando lei parla di Chiari di Luna, magari alla fine di questa puntata sentiremo un vero Chiario di Luna, magari una nona di Beethoven, no, ma voglio dire, almeno riusciremo a capire qualche accenno, lo fa, però diciamo che non disturba nessuno, sono proprio quelle musiche del tipo spengo il cervello, lo diciamo noi adulti, lo dicono i giovani, eccetera. Ecco, noi con questa puntata volevamo dire non fidatevi dei ciarlatani, ma soprattutto di chi vi dice ma non pensarci, la vita è una sola, spegniamo il cervello. Quindi a questo punto direi di sentire Confucio almeno un pezzo degli Squallor e poi di commentare.
Incompetente.
Ho perso mio figlio.
Folla che mi seguite ormai da 20 anni, da 30 anni. È l'ora della grande discordia. È l'ora che noi
una capa di bomba.
Battere, c'è un tuo cazzo.
Ci sono alcune ingiustizie sociali. Ma non è questo che ormai il paese attende da voi. Il paese attende delle cose più congrue.
Ho perso mio figlio.
Più padre, più sindrome, più incapocchiate.
Non lo trovo più. In mezzo a questo.
Sì, lo so. Ma durante questi ultimi anni la riflessione deve essere innaturale. Dopo il saggio di Sassi.
Ecco, questa è una canzone interessante perché allora ancora si parlava di politica, tra l'altro è stato un pezzo che è stato realizzato mettendo assieme tutta una serie di frame anche presi da un discorso politico. Sono appena state fatte anche delle elezioni recentemente, vediamo ogni giorno qualcosa che ci stupisce o ci inorridisce della politica odierna. Però non ci sono canzoni a tema se non indubbiamente non di questo spessore. Secondo te la generazione che non ha ascoltato questo, ma soprattutto la nostra generazione è quella prima, cosa ha colto e cosa dovrebbe ripristinare, insomma, di tutto quello che è stata anche una musica che invece dava qualcosa di più? Sempre nel concetto di dono, uno arriva e dopo aver ascoltato una canzone magari ci riflette, magari potrebbe cambiare in meglio il mondo, so, magari sono delle idee molto grandi, ma magari in piccolo avere e formare una coscienza propria.
Beh, innanzitutto i componenti degli Squallor erano musicisti, parolieri, straordinari. Infatti Bigazzi e altri sono stati autori di canzoni celeberrime che poi venivano però eseguite da altri. Musicalmente parlando, alcuni brani sono straordinari. Ovviamente loro avevano questa vis comica straordinaria. Io da quando li ho scoperti non li abbandono più. Torniamo al discorso di prima. È un modo per dire non fidarsi. Adesso noi conosciamo l'esistenza di un intero metodo per ingannare, la PNL per esempio. E purtroppo la comunicazione politica si abbevera di queste tecniche che possono fuorviare. Io vedo spesso da docente, mi dicono, ma come, ho letto che c'è bisogno di docenti, stanno cambiando le cose. In realtà purtroppo no, ce lo ricordiamo con i banchi a rotelle. Io ho insegnato in classi che avevano utilizzato e buttato via milioni di euro per dei banchi assurdi che si rompevano presto, non erano funzionali, odiati dai ragazzi, giustamente. E allora la musica può essere un buon modo per allenarsi a non fidarsi e anche ad ascoltare, perché la bellezza della musica di qualità è che chiede di restare lì per qualche minuto in più. E in eventi come quello di stasera o altri eventi divulgativi che organizziamo, tentiamo proprio di veicolare questo messaggio. Cerchiamo di mettere via un attimo il cellulare e di vedere come la musica possa essere potente. Basta pensare alle gare, olimpiche o alle maratone. Perché non possono correre con la musica nelle orecchie? Perché è una forma di doping. Sentiamo meno la fatica, potremmo fare dei record straordinari se utilizzassimo la musica, e questo viene impedito. Infatti non so se avete in mente la Pellegrini alle Olimpiadi, prima di tuffarsi aveva sempre la musica negli auricolari e poi era costretta a mettere via, perché lo sapevano già i greci da oltre 2500 anni, la musica ha un impatto clamorosamente forte.
Decisamente sì, e induce anche all'essere curiosi, allo sviluppare un pensiero divergente, cosa che invece quando tu parli di programmazione neurolinguistica, che indubbiamente è molto utilizzata dalla politica ma anche dai comunicatori, io continuo a dire utilizzare delle tecniche che arrivano magari dalla psicologia o peggio ancora dalla psicoterapia sono sempre utilizzi pericolosi, nel senso che sono tecniche nate per altro e sono potenti e possono veramente distruggere una persona. Viceversa, l'utilizzo della musica o l'utilizzo anche della riflessione, questa è una cosa che vedo meno fare, proprio perché vorrebbe dire insegnare alle persone a riprendersi di nuovo il pensiero, la parola, il cervello, ma soprattutto l'emozione e il cuore. Quando tu parli di questi giovani e della ricettina facile, io purtroppo ho tantissimi colleghi che della divulgazione, diciamo sicuramente non scientifica, ma sicuramente molto PNL, con ricettine che vedo che fanno comunque non solo tantissime adesioni, perché sono sold out, non faccio i nomi ovviamente per correttezza verso l'ordine, ma chi vuol capire capirà, in cui si dice ai genitori di essere autorevoli, ma nel senso proprio di dare dei limiti senza andare a comprendere il disagio magari di un ragazzo, senza dire beh, ma ogni persona a sé, cioè si fa una grandissima riunione in cui si dice guardate, voi sbagliate perché dovete fare questo, 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 e non si toccano magari alcuni temi del tipo la nostra generazione e quella precedente che va a padel o comunque si occupa di tutt'altro al posto di avere un vero amore per i figli, soprattutto amore che significa anche tempo, significa anche ascolto, significa anche sviluppare, aiutare a sviluppare delle emozioni, perché quello che fate è sentire una musica ma anche donare anche una comprensione di quello che viene sentito.
Certo.
Cioè i sentimenti saranno anche spontanei, ma la comprensione delle nostre emozioni non è poi così facile.
No, anzi, addirittura un antropologo, la Dissanayake, ha pensato che la musica sia adattiva, cioè necessaria per la nostra sopravvivenza, perché ha detto è nata dalle madri ai tempi dei primitivi, che esagerando le espressioni facciali dei suoni per intrattenere i bambini hanno creato sostanzialmente l'arte, perché se ci pensiamo bene l'arte è un'esagerazione del nostro linguaggio, del nostro dialogo comune. La musica è un'estensione di quello che facciamo con la voce. Ma per fare un esempio concreto, anche parlando dei genitori, anche a scuola io non denigravo per forza Netflix. C'è un uso buono. Faccio due esempi. Con i ragazzi abbiamo visto il documentario su Tony Robbins, un pericolosissimo formatore che non ha le competenze per diagnosticare eventuali soggetti patologici, bipolari, istinti suicidari, non lo sa, e impone la sua visione del mondo a queste persone fragili che vanno da lui pagando anche $4,000 a weekend per farsi dire come vivere la vita. Un altro, sempre documentario su Netflix, questo guru porta degli adulti maggiorenni a fare un esperimento con una capanna sudatoria negli Stati Uniti, in Arizona, paio di anni fa. Questo risulta con la morte di 3 partecipanti. Lui non viene condannato perché loro erano adulti consenzienti, Quindi lui, dopo un processo, è tornato a divulgare la sua visione del mondo, l'illuminazione, dopo aver spinto, ripeto, alla morte tre persone che credevano che questa capanna sudatoria li avrebbe portati a migliorare la propria vita. Quindi, ecco, il pericolo è anche questo. Si arriva addirittura alla morte perché ci si fida di una ricetta, come dicevi tu, una ricettina onnicomprensiva che non esiste, perché nessun terapista, né il più bravo Freud, sarebbe in grado di dirci con una formula cosa sia opportuno fare, cosa sia opportuno non fare.
Pensate che nelle Sacre Scritture noi, giusto la scorsa volta, abbiamo avuto il rabbino in capo Alexander Meloni, con cui abbiamo affrontato i 10 comandamenti nella versione ebraica, e però comunque anche nella, diciamo, esegesi cattolica, l'ottavo comandamento, che è proprio quello non pronunciare falsa testimonianza contro il tuo prossimo, cioè non mentire, e un po' questa puntata e anche queste persone che, come dire, ridurre a ciarlatani dir poco, perché parliamo appunto di persone che poi vanno poi a uccidere gli altri, o fisicamente, come hai raccontato tu,
o indirettamente,
anche intimamente, perché indubbiamente esercitano un potere terribile. Quindi loro basano moltissimo su questa capacità anche linguistica di mentire. E c'è questo ottavo comandamento che appunto che proibisce di falsare le verità nelle relazioni con gli altri, e questa norma morale deriva dalla vocazione del popolo santo ad essere testimone del suo Dio, il quale è e vuole la verità. Papa Francesco ha sottolineato come la comunicazione sia sempre in bilico tra verità e menzogna. Come falsare la verità attraverso le parole, i gesti, gli atteggiamenti e persino i silenzi e le assenze sia un impedimento alle relazioni e all'amore. Quindi questa è una cosa che fa riflettere. C'è un papa che dice: guardate che questa società ha uno stile comunicativo in cui non solo ogni giorno ferisce l'ottavo comandamento, ma soprattutto fa in modo che tutto ciò vada proprio a distruggere ogni relazione amorosa o sentimentale, proprio perché è basata sul falso.
Sì, ed è anche, secondo me, interessante andare a vedere il punto di partenza. Penso a un esempio buddista. C'è un aneddoto di un Buddha che si siede in meditazione e arrivano molti adepti, molti fedeli, che vanno a chiedere qualsiasi cosa. Cos'è la felicità? Cosa devo fare? Questo Buddha per 7 anni non risponde. Mai. Alcuna parola. Addirittura una persona dice: se non mi rispondi mi taglio un braccio. Lui non risponde. Ovviamente a che cosa serve questo esempio estremo? Serve a ripetere che la domanda è sbagliata. Chiedere che cosa devo fare nella vita, chi sono io, non può avere una risposta, e neanche il più saggio di tutti può avere una ricetta esatta. Il percorso è personale, e secondo me è un paradosso molto intelligente. Invece di avere milioni di video, milioni di contributi da guardare, di persone che ci dicono cosa fare, cosa seguire, che acqua bere, che cosa mangiare, che cosa non mangiare, trovo molto più coerente un Buddha che sta in silenzio, perché ci spinge alla ricerca. Dobbiamo metterci in moto, perché questo è forse il consiglio più intelligente che si può dare: lavorare individualmente.
È molto bello questo silenzio, perché è anche uno stare con. Molto spesso quando si è innamorati si dice: ma è bellissimo stare con quella persona anche senza parlare. E non è un caso, perché per carità, prima parlavamo di musica, ma c'è anche una musica nel silenzio,
certo,
che è questa armonia che noi troviamo con certe persone, oppure con persone di spessore che ti ascoltano e se non ti danno una risposta subito, tu giustamente dici questo aneddoto, curiosamente sono 7 anni, poi l'idea del numero 7 avrebbe poi tutta una serie di spiegazioni, ma stando sempre su questo tema, l'idea è quello di dire diamoci del tempo, ma stiamo assieme a quella persona, stiamo a fianco e non addosso, come invece parlavamo prima di quella che è la comunicazione odierna, che dà facili risposte, ti butta addosso qualsiasi tipo di soluzione, ma che non è una cosa su misura per te, è una cosa assolutamente, perfettamente su misura di chi te la dà, perché c'è un guadagno. Quindi non fidarsi di chi sostanzialmente dà una ricetta più o meno facile, perché quando tu prima parlavi di disturbi anche alimentari, attualmente la vigoressia, che è appunto questa attenzione estrema per il corpo che si riversa poi in palestre piene di persone che devono, cioè sentono l'esigenza interiore di fare questi esercizi perché il corpo deve essere perfetto rispetto a un modello imposto dai social, imposto comunque da una certa modalità che coinvolge tutta una serie poi di professionisti, non tutti per fortuna, ma compiacenti, in cui il corpo deve essere perfetto, quindi che sia dal personal trainer ai chirurghi estetici, abbiamo purtroppo l'idea di un corpo che peraltro non c'è. Abbiamo imposto dei modelli assurdi. Arriviamo anche all'ortoressia, che ha a che fare con quello che dicevi tu prima, anche sul consumo di alcuni alimenti rispetto ad altri. Sì. Infatti purtroppo, ma è come ora, vediamo sia giovani che adulti che stanno ore a vedere tutte le calorie, tutte le proprietà, tutto quanto quello che riguarda un alimento. È sempre qualcosa, io la chiamo un'arma di distruzione di massa, perché queste persone stanno ricercando un senso, un amore, una relazione anche con se stessi ma anche con gli altri, ma pensano che senza questa, diciamo, pseudo perfezione non si possa essere o stare con nessuno, e trovano il vuoto. Viceversa, se avessero trovato una persona a fianco a loro che semplicemente li stesse ad ascoltare, forse cambierebbero le cose.
Sì, infatti prenderei il buono da un contributo di Recalcati sulla psicanalisi. Lui dice: lo psicanalista bravo deve allenarsi al silenzio. Che cosa succede in una psicoterapia buona? Il soggetto crede di parlare con il terapista, con l'analista, in realtà non riceve risposta. Quel silenzio è un atto di attenzione, di cura, perché da lì può emergere una svolta. Appunto, invece di dare risposte, il silenzio, che non è un silenzio di disinteresse. Oppure, tornando alla questione del corpo, abbiamo i due estremi. C'è la paura del fat shaming, cioè dire tu sei grasso, ma si nasconde forse la verità, ossia non fa bene essere davvero obesi perché ci sono dei danni alla salute, quindi bisogna dirlo senza paura di offendere. Dall'altra parte, l'ortoressia nervosa può causare disturbi mentali, ossia persone che sono ossessionate dal mangiare sanissimo, non si concedono mai una pizza, mai un kebab, mai un Kinder Bueno, cosa che io faccio regolarmente, e soprattutto hanno un rapporto con lo sport che è eccessivo, cioè vanno in overtraining ossia si allenano troppo, martoriano proprio corpo per tentare di raggiungere appunto una perfezione che non arriverà mai. E in questi due estremi bisogna cercare di trovare un equilibrio, ma affidandosi sempre ai professionisti. A me viene in mente una collega che ringrazio perché sta veramente facendo dei miracoli, la dottoressa Benedetto, nutrizionista, non solo, che quando affronta problemi di peso non parla mai di chili, di bilancia, di misurazioni, proprio per spostare l'attenzione della nostra testa da un'altra parte.
Anche perché proprio sarebbe, e ringrazio veramente questa collega, di sempre andare sui perché, sull'andare sul significato, perché molto spesso è una società che si gira dall'altra parte sui significati delle cose, che in realtà garantirebbero anche non solo il fatto di uscire da una sintomatologia, ma soprattutto di dare un senso alla vita un po' di tutti noi. Vorrei sentire adesso una canzone dei Queen, perché quando parliamo di cose belle non si può dimenticare chi della musica ha fatto indubbiamente un capolavoro. Questa è una delle tantissime musiche famose, si chiama Bohemian Rhapsody, e non solo c'è un dialogo molto interessante, ma poi ci spiegherai anche perché Rhapsody. Ascoltiamola.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little law.
Anyway, the wind blows,
doesn't really matter to me.
To me, Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger.
Mamma mia,
mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
So you think you can stop me and spit my eye? So you
Perché Rhapsody?
Allora, rapsodico è qualcosa che ha a che fare con l'improvvisazione, qualcosa che non ha una forma ben definita. Infatti, non a caso, questa canzone viene utilizzata nei seminari che tengo all'università, perché rispetto alle canzoni di oggi è molto varia. Ha varie sezioni molto diverse, quella iniziale con la parte a cappella, poi c'è Freddie Mercury al pianoforte, Mama, poi c'è una parte molto più rock, c'è quella parte folle in cui Galileo, Belzebub, è un viaggio musicale folle, matto, inafferrabile. E anche qui stiamo parlando di musica che verrebbe categorizzata come pop, però di qualità altissima. E se ci fate caso, forse la maggior parte delle canzoni dei Queen hanno il titolo che è collegato al ritmo delle parole. Per esempio, Another One Bites the Dust. Che cosa fa il basso? Another One Bites the Dust. Don't Stop Me Now è legato agli accenti che già le parole hanno. E questo è proprio di compositori, di autori con una grandissima conoscenza della musica e della lingua.
È interessantissimo quello che dici, anche perché ci porta a cogliere delle sfumature che sono essenziali e ci danno proprio la profondità di questi artisti. C'è inoltre una profondità di messaggio, perché qui parliamo di un riferimento interessante anche sul fatto di dire, ok, dico a questa madre che probabilmente io ho ucciso un uomo e non so cosa fare. Come vedi tu i genitori d'oggi, che in realtà gostano, mi hai detto, più dei figli, insomma, quindi abbiamo una generazione un po' in difficoltà.
Sì, mi piace molto il termine, lo ripeto, coniato da Recalcati, se non sbaglio, adolescenti, perché purtroppo dall'esperienza anche a scuola si nota un'assenza pesante. Spesso il genitore migliore non è quello che indica la via, è quello che sa essere presente, ovviamente lasciando la libertà ai ragazzi di sbagliare, di fare la loro strada, ma il perché, anche in questo caso è interessante, perché sono assenti, perché costa fatica, perché vedere il genitore che si siede a fianco del figlio e cerca di aiutarlo con i compiti, con lo sport, con un rapporto andato male con la fidanzatina, è sempre più difficile, perché riesce più facile stare dietro ai cellulari, stare dietro alle app. Magari se i genitori sono divorziati o separati, ognuno cerca di ricostruire la propria vita dimenticandosi di avere dei figli e quindi delle responsabilità. C'è quest'idea, io devo essere felice. In realtà, se hai fatto un figlio, dovresti cercare primariamente di non fare danno. Prima di essere felice, chiederti come poter fare felici i propri figli, e principalmente quello di cui loro hanno bisogno è la presenza di un adulto che fisicamente stia lì con loro. L'esempio, anche quando lavoravo al nido, era identico. I bambini si affezionavano di più agli educatori. Perché? Perché stavano dalle 8 di mattina alle 5 del pomeriggio. Stiamo parlando di bambini di un anno e mezzo, due anni. O alle superiori si affezionano ai professori perché loro ogni mattina sono lì e sono in classe per loro e con loro. Quando tornano a casa non c'è nessuno che controlli i compiti, che chieda com'è andata, che chieda ma come mai quella professoressa ti ha dato 4 nelle interrogazioni d'inglese, eccetera eccetera.
Senza magari dare colpa facilmente alla professoressa d'inglese, ma questo è un altro tema.
Apriremo
un vaso di Pandora. Io sono veramente entusiasta e ti ringrazio per essere stato qui con noi. Ringrazio anche la regia di Riccardo Righi. E vorrei finire con un'opera, cioè comunque un pezzo, credo a te caro, comunque bellissimo, che i nostri ascoltatori sicuramente apprezzeranno. e che peraltro è stato scelto in questa versione proprio da te, che tra l'altro scrivi nel tuo sito delle parole molto belle, no? Fai questa citazione: la nostra risposta alla violenza sarà fare musica più intensivamente, in modo più bello, più devoto che mai. Che credo sia una frase grandissima. Quindi il messaggio che possiamo dare oggi è l'idea: non fidatevi mai dei cialtroni, però sicuramente affidatevi a chi sta a fianco a voi senza interesse, con la propria professionalità, col proprio amore, con la propria parola, e che soprattutto ha una musica nel cuore. Lascio a te veramente le parole finali.
Potremmo aggiungere a questa frase: di Beethoven ci si può fidare, ma senza scherzi, perché nella musica di qualità, non solo Beethoven ovviamente, questa è la mia preferenza, la sonata Chiaro di Luna opera 27 numero 2 era stata la prima che avevo ascoltato in una vecchia cassettina, restituisce il triplo o il quadruplo, proprio perché non è una persona fisica, non è un ciarlatano. Se noi ci permettiamo di riempire la musica delle nostre esperienze personali, il feedback è straordinario e soprattutto non ha effetti collaterali.
Benissimo, allora quindi veramente partecipiamo a queste iniziative Aperitivi Musica.
Grazie.
Che veramente sono belle, per cui ti ringrazio da parte veramente di tutti noi, e a presto quindi Giovanni Baldini, perché è un maestro eccezionale, è una persona splendida. Grazie e un abbraccio a tutti voi e alla prossima puntata.
Apriti cielo, società e dialogo. Come far nascere ogni giorno la speranza. A cura della dottoressa Elisabetta Maresio.
Apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.